Vivo Salute di Nicoletta Carbone.
Buongiorno a voi, grazie per essere in nostra compagnia. Oggi di primo mattino voglio affrontare con voi un tema molto delicato, lo so, però assolutamente importante, che credo riguardi tutti noi, genitori, zii, nonni, figure di riferimento, noi come società. Perché? Perché oggi vogliamo tornare a parlare di disturbi del comportamento alimentare, a cui dedichiamo, come anticipato, uno speciale. Troverete questo tema affrontato in diversi appuntamenti di Obiettivo Salute, trovate tutto sul nostro sito, quindi nell'appuntamento che dà la parola alla ricerca, nei video, in Obiettivo Salute Risveglio come oggi. Sabato faremo anche un'altra puntata, ma vogliamo iniziare con una grandissima esperta che ringrazio davvero per la sua disponibilità, la professoressa Laura Dalla Ragione, psichiatra e direttrice della rete disturbi del comportamento alimentare, che è tornata a trovarci. Professoressa, buongiorno.
Buongiorno a voi e grazie dell'invito.
Grazie a lei sempre. Noi torniamo a parlare di disturbi del comportamento alimentare, e vuol dire noi torniamo a parlare di anoressia, bulimia, binge eating, disturbi che sono sempre più in aumento, che hanno come un denominatore comune un rapporto conflittuale faticoso con il cibo, col proprio corpo, caratterizzato da una profonda sofferenza psicofisica. Noi stiamo parlando oggi di vere e proprie malattie che nulla hanno a che fare con la moda, con i capricci, che hanno un impatto però importante, a volte determinante, sulla salute di chi ne è affetto e anche sugli equilibri della famiglia. Quando un disturbo del comportamento alimentare entra in casa, ecco, diventa un problema serio per tutta la famiglia. Professoressa, partiamo da qui. Questi sono aspetti che non vanno sottovalutati e che vanno sottolineati per avere una definizione chiara di quello di cui stiamo parlando.
Beh, intanto sì, noi stiamo parlando di una vera e propria epidemia sociale in Italia che riguarda tutte le regioni, tutte le fasce sociali, tutte le tipologie di famiglie, quindi un grandissimo problema di salute a cui purtroppo non tutte le regioni stanno rispondendo con pertinenza, perché la metà delle regioni italiane non ha strutture dedicate. Una fascia di popolazione che si è allargata molto, soprattutto dopo il Covid, perché si è abbassata l'età da una parte, quindi abbiamo bambine di 8, 10, 11 anni, quindi bambine della quinta elementare, della prima media, e bambini anche, e poi persone che si ammalano per la prima volta a 40-50 anni, anche questa è una novità. E poi ci sono i maschi, che ora sono il 20% nella fascia tra 12 e 17 anni. L'anoressia, la bulimia, il disturbo d'alimentazione incontrollata sono le tre principali famiglie. Poi ci sono anche molti sottotipi, diciamo, l'ortoressia, che è l'ossessione del mangiare sano, la drancoressia, che associa l'abuso di alcol al digiuno, quindi altre forme di patologie alimentari, ma tutte hanno un filo conduttore, non sono patologie del cibo, ma sono patologie dell'anima, c'è una grossa sofferenza,
certo.
Sono tuttavia delle forme nuove di depressione.
Professoressa Dalla Ragione, lei è direttrice del numero verde SOS Disturbi Alimentari, che è istituito da Todi, ricordo, alla presidenza del Consiglio e l'Istituto Superiore di Sanità. Ci fa un'istantanea di quelle che ad oggi sono le richieste più frequenti, il profilo anche ragazzi,
sì,
delle,
sì.
Anche oggi possiamo dire anche bambini e adulti che si rivolgono, giusto,
sì,
a questo numero.
Il numero verde era stato istituito nel 2001, quindi stiamo parlando di altri tempi in cui ancora in Italia non c'era l'epidemia. Nel 2020 noi abbiamo avuto quadruplicato il numero delle richieste, anche perché è aumentata obiettivamente la patologia ed erano anche fuori uso, chiusi molti centri italiani. Purtroppo questo trend è continuato e noi abbiamo ancora un numero molto elevato rispetto al 2019 di chiamate. Le chiamate sono di genitori, di insegnanti, delle pazienti stessi, degli amici, dei fidanzati, delle fidanzate. Quindi è cambiata la patologia, perché la maggior parte dei disturbi in questo momento non sono l'anoressia nervosa, che è sicuramente quella più pericolosa per la quale si muore, ma è la bulimia nervosa, che è caratterizzata da grandi abbuffate con metodi di compenso, quindi metodo vomito autoindotto, uso di lassante, passativi, iperattività, quindi le pazienti possono essere anche molto magri. Poi tanti maschi che chiedono aiuto, anche loro sono aumentati tantissimo, non, forse c'erano già prima, ma hanno avuto il coraggio di chiedere aiuto, anche perché sul maschio c'è un po' uno stigma, perché sì, questa è una patologia da femmine, no?
Non è
invece
così.
In verità non è più così, no, assolutamente.
Non è più così. Professoressa, ma perché?
Ma diciamo che, come dicevo prima, sono delle nuove forme di depressione, delle depressioni moderne. Le origini spesso sono traumatiche, le origini post-traumatiche dei disturbi alimentari, soprattutto nei piccolissimi, sono ampiamente dimostrati, tant'è che spesso noi abbiamo associati anche altri fenomeni, come ad esempio l'autolesionismo superficiale, che è aumentato moltissimo. E poi ci sono certamente concause culturali, che sono quello del forte impatto che hanno avuto l'ossessione per il cibo, di cui si parla moltissimo, e per l'immagine corporea.
Probabilmente un'accelerazione è stata data dall'uso dei social, come racconta anche lei nel suo libro, che io consiglio a tutti i genitori all'ascolto, genitori adulti, ecco, perché io credo molto nella genitorialità sociale, ci sentiamo tutti un po' genitori, zii, nonni, no? Di una persona, di un ragazzo, di una persona che vediamo in difficoltà, magari il nostro vicino di casa. Si intitola Social Fame, adolescenza, social media, disturbi alimentari, pensiero scientifico editore. Quanto i social hanno in qualche modo, no, dato un contributo a questa esplosione di dati?
Beh,
e
le piattaforme social hanno contribuito sicuramente alla diffusione, non sono una causa, ma sicuramente sono un fattore di diffusione e un fattore di rischio, perché hanno come temi due elementi. Il primo è il cibo, come dicevo, il cibo è diventato una nuova ossessione, la parola food, cibo, è la parola più cliccata nei grandi motori di ricerca come Google, e l'immagine corporea, che in questo momento non è più un'immagine reale nei social.
Certo.
Perché è un'immagine photoshoppata con l'intelligenza artificiale, quindi il confronto continuo con queste immagini diventa fonte di insoddisfazione corporea, che è uno dei fattori di rischio dei disturbi alimentari. Ovviamente i social hanno salvato, tra virgolette, la vita dei preadolescenti e degli adolescenti durante il Covid, che erano senza amici, senza scuola, quindi tutta la DAD, tutto quel periodo lì è stato fortemente influenzato. Ora però bisogna un po' correre ai ripari, perché i social non sono la vita, e quello che accade lì dentro non può essere l'unica vita di tantissime ragazze e ragazzi, quindi bisogna fare davvero un grande ragionamento critico su questo.
Professoressa Dalla Ragione, ci aiuti a individuare i campanelli d'allarme, i segnali? Spesso si arriva tardi ad una diagnosi, si vede la ragazza o il ragazzo che cambia, gli si dà il tempo, dando così come scusante, no? L'adolescenza, un periodo un po' in cui i ragazzi cambiano, non sono più quelli di una volta, ma ci sta l'attenzione anche al corpo che cambia, non sempre viene accettato, insomma si indugia.
In Italia ci sono 3 milioni di persone ammalate di questi disturbi, quindi ci sono 3 milioni di famiglie che possono avere in casa un problema di questo genere, ma non ci se ne accorge, perché non è facile, perché i ragazzi e le ragazze sono brillanti, bravi, intelligenti, bravi a scuola, e quindi apparentemente non si notano. Perfetti, non si notano subito dei segnali, quindi il rendimento scolastico è a posto, la vita sociale è a posto, quindi dobbiamo cominciare a preoccuparci quando questo tema del corpo, della magrezza, del voler perdere peso, comincia a diventare un aspetto ossessivo, quindi restrizione, andare spesso al bagno subito dopo mangiato, fare pezzettini piccolissimi dei pasti, escludere grandi categorie di alimenti. Però accanto a questo, quello che devono notare i genitori e che deve preoccupare, che c'è un vistosissimo cambiamento di carattere. Le ragazze e i ragazzi che erano allegri, socievoli, bravissimi, solari, diventano chiusi, mutacici, diventano insofferenti, aggressivi verso i genitori, si richiudono, dopo un po' non escono più, quindi c'è un ritiro sociale spesso, perché hanno paura a farsi vedere, perché non si sentono mai all'altezza del mondo. mondo. Quindi queste due cose, dei cambiamenti peculiari nell'alimentazione, sicuramente perdita di peso o aumento di peso nel caso del binge eating, ma accanto un cambiamento di carattere importante. Allora, prima possibile rivolgersi ai centri specializzati della propria regione, anche per sentirsi dire che non è un disturbo, esatto, alimentare. Però in un momento in cui c'è un'epidemia e dove è veramente molto importante arrivare presto, la diagnosi precoce fa la differenza, perché davvero si può guarire di questi disturbi. Oggi sono, diciamo, noi abbiamo cure molto specializzate, però bisogna arrivarci prima possibile. Quindi questo è il grande messaggio da mandare.
Professoressa, grazie per essere stata con noi, grazie per il suo lavoro e la sua chiarezza, e noi torneremo naturalmente su questo tema e lei sarà con noi. Grazie,
grazie
come professoressa,
grazie,
buona giornata.
Prego, prego.
Grazie. Bene, per oggi è tutto, voi continuate a seguirci, a seguire gli appuntamenti del nostro speciale, trovate tutto sul sito di Radio 24, naturalmente. Intanto vi chiedo, se volete, di condividere con noi le vostre storie, scriveteci per le vostre richieste di aiuto, per le vostre esperienze. Noi siamo qua a vostra disposizione, intanto vi ringrazio, c'è Valeria Bernardi in regia alla parte tecnica, Laura Vanossi in assistenza e redazione. Torniamo dopo il GR delle 12 per le notizie che arrivano dal mondo della ricerca. Buona giornata a voi.